Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 187esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, come forse sapete, il nostro caro amico e collega, l'anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli, è morto pacificamente in ospedale questo pomeriggio alle 12:15, circondato dalla moglie e da altri familiari e dal presidente Russell M. Nelson. Ci mancherà. La sua saggezza e la sua bontà hanno benedetto la nostra vita per molti anni. Esprimiamo il nostro affetto alla sua cara moglie, Mary, che è stata al suo fianco, ed estendiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia. Presto forniremo le informazioni sul funerale dell'anziano Hales. Fratelli e sorelle, nel cominciare questa sessione della conferenza esprimiamo la nostra gratitudine per il presidente Thomas S. Monson, che sotto la cui direzione ci riuniamo. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mac Wilbur e Ryan Murphy, accompagnata all'organo da Bunny Goodliff and in the Markets. Il coro darà inizio a questa riunione cantando Dei vieni, ore dei re. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Joseph W. C. Tati dei 70, dopodiché il coro intonerà Ho aiutato il mio prossimo in questo dì.
Oh, Nostro amato Padre Celeste, all'inizio di questa sessione conclusiva di questa conferenza generale, ti ringraziamo per il potere del tuo Spirito che abbiamo sentito nei messaggi che ci sono stati dati. Siamo grati del Vangelo restaurato per il nostro profeta vivente Thomas S. Monson e per tutti gli apostoli che noi sosteniamo come profeti veggenti rivelatori. Ti preghiamo affinché la tua mano sia su di essi, che possano sentire il tuo amore e possano provare quel potere guaritore, il conforto che solo tu puoi dare. Tutti uniti con i nostri cuori, Padre. Siamo vicini alla sorella Mary e alla sua famiglia. Siamo a ringraziarti col nostro cuore, chiediamo che le nostre menti siano aperte affinché possiamo meditare e comprendere ciò che verrà detto. Nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Abbiamo ora il piacere di ascoltare l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito dal fratello Tudor Callister, presidente generale della scuola domenicale. Poi sarà la volta dell'anziano Johnny L. Koch, de 70, a cui seguirà l'anziano Stanley G. Ellis, rilasciato ieri dal suo incarico quale 70 autorità generale.
Centosettanta anni fa, Brigham Young guardò la valle del lago salato per la prima volta e disse: questo è il posto giusto. Egli conosceva il posto perché il Signore glielo aveva rivelato. Da allora fino al 1869, più di 70.000 santi fecero un viaggio simile. Malgrado le tante differenze di linguaggio, cultura e nazionalità, essi condividevano una testimonianza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, della restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo e anche il desiderio di edificare Sion, un luogo di pace, di felicità e di bellezza, in preparazione per la seconda venuta del Salvatore. Tra quei primi santi che arrivarono nello Utah c'era Jane Manning James, figlia di uno schiavo liberato, convertita alla Chiesa restaurata e ammirevole discepola, la quale affrontò gravi difficoltà. La sorella James rimase un fedele santo degli ultimi giorni fino alla sua morte, avvenuta nel 1908 all'età di 87 anni. Ella scrisse: voglio dire qui e ora che la mia fede nel Vangelo di Gesù Cristo, come insegnato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, oggi è forte, anzi, se possibile, più forte di quanto non fosse il giorno in cui fui battezzata. Pago la decima e le offerte. Osservo la parola di saggezza. Vado a letto presto e mi alzo di buon'ora. Cerco nel mio piccolo di dare il buon esempio a tutti. La sorella James, come tanti altri santi degli ultimi giorni, non solo edificò Sion col suo sangue, il suo sudore e le sue lacrime, ma cercò anche le benedizioni del Signore osservando i principi evangelici al meglio delle sue possibilità, mentre rafforzava la fede in Gesù Cristo, il grande guaritore di tutti coloro che lo cercano sinceramente. I primi santi non erano perfetti, ma stabilirono un fondamento su cui noi stiamo edificando delle famiglie e una società che amano e osservano le alleanze, come viene messo in evidenza dalle storie e dalle notizie riportate in tutto il mondo, che dimostrano l'impegno dei santi verso Gesù Cristo e i loro sforzi volontari per aiutare coloro che sono vicini e lontani. Presidente Eyring, vorrei ringraziare tutti gli angeli con le maglie gialle che hanno servito in Texas. Sono profondamente convinto che se perdiamo la connessione con coloro che ci hanno preceduto, inclusi i nostri antenati pionieri, perderemo un tesoro prezioso. In passato ho parlato di fede in ogni passo e continuerò a farlo anche nel futuro, perché so che le generazioni nascenti devono avere lo stesso tipo di fede che i primi santi avevano nel Signore Gesù Cristo e nel suo Vangelo restaurato. I miei antenati furono tra i fedeli pionieri che tirarono i carretti a mano, condussero i carri e camminarono fino nello Utah. Essi, come la sorella Jane Manning James, avevano una profonda fede in ciascuno dei passi fatti durante il loro viaggio. I loro diari sono ricchi di descrizioni delle difficoltà, della fame, delle malattie, ma sono anche ricchi di testimonianze della loro fede in Dio e nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Possedevano pochi beni materiali, ma godevano in abbondanza delle benedizioni della fratellanza che trovarono nella Chiesa di Gesù Cristo. Quando potevano, sollevavano gli oppressi e benedicevano gli ammalati tramite il loro servizio reciproco e il sacerdozio di Dio. Le sorelle della Cache Valley, nello Utah, ministrarono ai santi secondo lo spirito della società di soccorso di operare in unità per aiutare i bisognosi. La mia bisnonna, Margaret McNeil Ballard, servì al fianco del marito Henry quando per 40 anni presiedette come vescovo a Rione di Logan II. 40 anni. E per 30 di quegli anni Margaret fu la presidentessa della società di soccorso. Ella portò a casa propria i poveri, i malati, le vedove, gli orfani e vestì persino i morti con i loro paramenti del tempio puliti. Anche se è appropriato e importante rammentare il viaggio storico dei pionieri mormoni del XIX secolo, dobbiamo anche ricordare che il viaggio della vita continua per ognuno di noi mentre diamo prova della nostra fede in ogni passo. I nuovi convertiti non si uniscono più agli insediamenti dei pionieri negli Stati Uniti occidentali. Essi si uniscono invece alle loro congregazioni locali dove i santi adorano il nostro Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo. Con più di 3.000 congregazioni stabilite in tutto il mondo, tutti sono radunati nella loro Sion, come indicano le scritture, poiché questa è Sion, la pura di cuore. Mentre percorriamo la strada della vita, siamo messi alla prova per vedere se presteremo attenzione a fare tutte quante le cose che il Signore ha comandato. Alcuni di noi stanno facendo viaggi straordinari di scoperta che conducono alla realizzazione personale e all'illuminazione spirituale. Altri invece fanno un viaggio che conduce al dolore, al peccato, all'angoscia e alla disperazione. In questo contesto vi prego di chiedervi: qual è la vostra destinazione finale? Dove vi porteranno i vostri passi? Il vostro viaggio vi porterà a quella molteplicità di benedizioni che il Salvatore ha promesso? Il viaggio per ritornare al nostro Padre Celeste è il viaggio più importante della nostra vita e continua ogni giorno, ogni settimana, ogni mese e ogni anno mentre accresciamo la nostra fede in Lui e nel Suo Figlio diletto, Gesù Cristo. Dobbiamo fare attenzione a dove ci portano i nostri passi nella vita e dobbiamo essere vigili e seguire il consiglio che Gesù diede ai Suoi discepoli quando rispose a queste domande. Dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della Tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca. Oggi ribadisco uno dei primi consigli dati dai dirigenti della Chiesa. Fratelli e sorelle, mantenete pura la dottrina di Cristo e non fatevi mai ingannare da coloro che la inquinano. Il Vangelo del Padre e del Figlio è stato restaurato tramite Joseph Smith, il profeta di quest'ultima dispensazione. Non ascoltate coloro che non sono stati ordinati o messi a parte per le loro chiamate nella Chiesa e che non sono riconosciuti per consenso comune dai membri della Chiesa. Sappiate che ci sono organizzazioni, gruppi o individui che asseriscono di avere risposte segrete a domande dottrinali che secondo loro gli apostoli e i profeti odierni non hanno o non comprendono. Non ascoltate coloro che vi seducono con grandi promesse a fronte di bassi investimenti. I nostri membri hanno perso fin troppi soldi, quindi fate attenzione. In certi posti, troppi membri della Chiesa stanno guardando al di là del segno e cercano la conoscenza attraverso pratiche costose e discutibili per trovare guarigione e supporto. Una dichiarazione ufficiale della Chiesa fatta un anno fa dice: esortiamo i membri della Chiesa a essere cauti nel partecipare ad alcun gruppo che promette, in cambio di denaro, guarigioni miracolose. o che rivendica metodi speciali per accedere al potere guaritore che sono estranei ai detentori del sacerdozio debitamente ordinati. Il manuale della Chiesa consiglia: i membri non devono ricorrere a pratiche mediche o sanitarie di dubbia natura etica o legale. I dirigenti locali devono consigliare ai membri affetti da problemi di salute di consultare sanitari professionisti competenti, legalmente autorizzati a operare nei paesi in cui essi svolgono il loro lavoro. Fratelli e sorelle, siate saggi e siate consci che tali pratiche possono essere emotivamente attraenti, ma alla fine possono dimostrarsi spiritualmente e fisicamente pericolose. Per i nostri antenati pionieri, l'indipendenza e l'autosufficienza erano di vitale importanza, ma il senso della comunità era altrettanto importante. Lavoravano insieme e si aiutavano a superare le prove fisiche ed emotive della loro epoca. Per gli uomini c'era il quorum del sacerdozio e le donne venivano servite dalla società di soccorso. Questi risultati non sono cambiati nella nostra epoca. La società di soccorso e il quorum del sacerdozio si occupano del benessere spirituale e temporale dei nostri membri. Rimanete sul sentiero del Vangelo, avendo fede in ogni passo, per poter tornare sani e salvi alla presenza del Padre Celeste e del Signore Gesù Cristo. Il Signore è il nostro prezioso Salvatore. Egli è il Redentore del mondo. Dobbiamo onorare il Suo sacro nome e non usarlo impropriamente in alcun modo, sforzandoci sempre di osservare i Suoi comandamenti. Se lo faremo, Egli ci benedirà e ci riporterà a casa sani e salvi. Invito chiunque sia a portata della mia voce ad accogliere e abbracciare chiunque stia facendo oggi il suo viaggio, a qualsiasi punto del viaggio si trovi. Vi prego di ricordare che non c'è benedizione più grande che si possa condividere del messaggio della restaurazione, che quando viene ricevuto e vissuto promette gioia e pace duraturi, finanche la vita eterna. Usiamo la nostra energia, la nostra forza e la nostra testimonianza per aiutare i nostri missionari a trovare, istruire e battezzare i figli di Dio, in modo che possano avere il potere della dottrina del Vangelo che guidi la loro vita ogni giorno. Dobbiamo abbracciare i figli di Dio con compassione ed eliminare qualsiasi pregiudizio, inclusi razzismo, sessismo e nazionalismo. Occorre dire che crediamo veramente che le benedizioni del Vangelo restaurato di Gesù Cristo sono di tutti i figli di Dio. Attesto che il viaggio continua e vi invito a restare sul sentiero del Vangelo mentre continuate a perseverare rivolgendovi a tutti i figli di Dio con amore e compassione, per poter rendere congiuntamente i nostri cuori puri e le nostre mani pulite per ricevere la molteplicità di benedizioni che attendono tutti coloro che davvero amano il nostro Padre Celeste e il suo benamato figliuolo. Per questo prego umilmente, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il libro di Mormon non è solo la chiave di volta della nostra religione, ma può anche essere la chiave di volta della nostra testimonianza, in modo che quando affrontiamo prove e domande prive di risposta, essa possa essere mantenuta saldamente al suo posto. Sulla bilancia della verità, questo libro ha un peso che supera il peso complessivo di tutte le argomentazioni dei detrattori. Perché? Perché se esso è vero, allora Joseph Smith fu un profeta, e questa è la Chiesa restaurata di Gesù Cristo, a prescindere da qualsiasi argomentazione che dica il contrario, sia essa storica o di altro genere. Per questo motivo i critici sono intenti a confutare il libro di Mormon, ma gli ostacoli che affrontano sono insormontabili, perché questo libro è vero. Prima di tutto, questi critici devono spiegare in che modo Joseph Smith, un contadino di 23 anni dalla scarsa istruzione, abbia potuto creare un libro con centinaia di nomi e luoghi unici, oltre che con storie ed eventi dettagliati. Di conseguenza, molti di loro suggeriscono che egli fosse un genio creativo che si è basato su numerosi altri libri e altre risorse locali per creare il contenuto storico del Libro di Mormon. Contrariamente alle loro dichiarazioni, però, non esiste un singolo testimone che affermi di aver visto Joseph Smith con una qualsiasi di queste presunte risorse prima dell'inizio della traduzione. Anche se fosse vera, questa argomentazione è miseramente insufficiente per spiegare l'esistenza del Libro di Mormon. Bisogna anche rispondere alla domanda: come ha fatto Joseph a leggere tutte queste presunte risorse, eliminare tutto ciò che era irrilevante, mantenere la coerenza, nonostante la complessità dei fatti, rispetto a chi si trovasse, dove e quando, e poi dettare il tutto completamente a memoria? Perché quando egli traduceva non aveva alcuna nota, anzi, sua moglie Emma ricordò, egli non aveva né un manoscritto né un libro da cui leggere. Se mai avesse avuto qualsiasi cosa del genere, non me l'avrebbe potuto nascondere. Quindi, come fece Joseph Smith a compiere la straordinaria impresa di dettare un libro di oltre 500 pagine senza alcun appunto? Per farlo non avrebbe dovuto essere solo un genio creativo, ma possedere anche una memoria fotografica di proporzioni colossali. Se questo fosse vero, perché allora i critici non richiamano l'attenzione su questo elemento eccezionale? Ma c'è di più. Queste argomentazioni riguardano solo il contenuto storico del libro. Le questioni reali rimangono. Come ha fatto Joseph Smith a produrre un libro che emana lo spirito? E da dove ha ricavato una dottrina così profonda, gran parte della quale chiarisce e contraddice le fedi cristiane dell'epoca? Per esempio, al contrario di molte fedi cristiane, il Libro di Mormon insegna che la caduta di Adamo fu un positivo passo in avanti. Esso rivela le alleanze che si stipulano al battesimo, di cui non si parla nella Bibbia. Inoltre ci si potrebbe chiedere da dove Joseph Smith abbia preso una profonda nozione in base alla quale Cristo, grazie alla sua espiazione, può non solo purificarci ma anche renderci perfetti. Da dove ha preso lo splendido sermone sulla fede che si trova in Alma 32? O il sermone di Re Beniamino, forse il sermone sull'espiazione del Salvatore più straordinario di tutte le scritture? Oppure l'allegoria dell'albero d'ulivo con tutta la sua complessità e ricchezza dottrinale? Quando leggo questa allegoria, devo disegnare una mappa concettuale per seguirne la complessità. Dovremmo quindi credere che Joseph Smith abbia semplicemente dettato questi sermoni in maniera estemporanea, senza appunti di alcun genere? A confutare questa conclusione, il tocco di Dio traspare in tutto il Libro di Mormon, come evidenziato dalle maestose verità dottrinale che contiene, in particolare i magistrali sermoni sull'espiazione di Gesù Cristo. Negando che Joseph Smith fosse un profeta, i critici devono argomentare che egli sia stato un genio della teologia per riuscire a giustificare queste e molte altre straordinarie dottrine. Ma se fosse così, ci si potrebbe chiedere perché nei 1800 anni successivi al ministero di Gesù Cristo, Joseph è stato l'unico a produrre una tale portata di dottrine uniche e chiarificatrice? Perché la fonte di questo libro fu la rivelazione, non l'intelligenza. Tuttavia, anche se accettassimo l'assunto che Joseph Smith fosse un genio creativo e un genio della teologia con una memoria fotografica, queste caratteristiche non lo renderebbero uno scrittore di talento. Per spiegare l'esistenza del Libro di Mormon, i critici devono anche affermare che a 23 anni Joseph Smith fosse uno scrittore naturalmente dotato. Altrimenti, come riuscì a intessere in un'unità armoniosa dozzine di nomi, luoghi ed eventi senza congruenze? Come fece a redigere strategie di guerra, comporre sermoni eloquenti e coniare frasi che vengono sottolineate, memorizzate, citate, come «quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio», oppure «gli uomini sono affinché possano provare gioia». Questi messaggi hanno un cuore pulsante, sono messaggi che vivono, respirano e ispirano. Suggerire che a 23 anni Joseph Smith possedesse i talenti necessari per scrivere una sola stesura quest'opera monumentale, lavorandoci per circa 65 giorni, va semplicemente contro la realtà. Il presidente Russell Nelson, comprovato scrittore di talento, ha detto di aver scritto oltre 40 revisioni di un recente discorso di una conferenza generale. Dovremmo quindi credere che Joseph Smith da solo abbia dettato l'intero Libro di Mormon in una sola stesura, apportando successivamente solo delle correzioni grammaticali marginali? Sua moglie Emma confermò l'impossibilità di un'impresa del genere quando disse: Joseph Smith, da giovane, non poteva né scrivere né dettare una lettera articolata e dallo stile corretto. Figurarsi dettare un libro come il Libro di Mormon. E infine, anche se si accettassero tutte le loro argomentazioni precedenti, per quanto opinabili, i critici devono affrontare ancora un altro notevole ostacolo. Joseph Smith dichiarò che il Libro di Mormon era stato scritto su tavole d'oro. All'epoca questa dichiarazione ricevette critiche accanite, perché tutti sapevano che gli antichi scrivevano sulle loro su papiri o su pergamene, finché anni dopo non furono trovate delle tavole di metallo con delle iscrizioni antiche. Inoltre i critici affermavano che l'uso del cemento, descritto nel Libro di Mormon, non rientrava tra le competenze tecniche degli antichi abitanti delle Americhe, finché non furono rinvenute delle strutture in cemento. Come fanno i critici a giustificare queste scoperte inaspettate? Sapete, Joseph Smith doveva essere un indovino davvero molto fortunato. In qualche modo, contro ogni probabilità, a dispetto di tutta la conoscenza scientifica e accademica, immaginò qualcosa di esatto mentre tutti gli altri sbagliavano. Detto questo, ci si potrebbe chiedere come si fa a credere che tutti questi presunti fattori e forze suggeriti dai critici si siano combinati in modo tale da permettere a Joseph Smith di scrivere il Libro di Mormon e quindi di promuovere un inganno diabolico. Ma come può avere senso tutto ciò? In diretto contrasto con tale asserzione, questo libro ha ispirato milioni di persone a rigettare Satana e a vivere una vita più improntata su Cristo. Sebbene qualcuno possa scegliere di credervi, la linea di pensiero dei critici è per me un vicolo cieco, sia dal punto di vista intellettuale che spirituale. Per poterci credere dovrei accettare una congettura infondata dopo l'altra. Inoltre dovrei trascurare la testimonianza di ciascuno degli 11 testimoni, nonostante non sia mai stata rinnegata da nessuno di loro. Dovrei rigettare le dottrine divine che riempiono questo sacro libro di verità celestiali pagina dopo pagina. Dovrei ignorare il fatto che moltitudini, me compreso, si sono avvicinate più a Dio leggendo questo libro che leggendolo qualsiasi altro libro. Dovrei negare i sussurri rassicuranti dello Spirito Santo. Questo andrebbe contro a tutto ciò in cui credo. Un mio amico, un uomo buono e intelligente, ha lasciato la Chiesa per un certo periodo di tempo. Recentemente mi ha scritto del suo ritorno. All'inizio volevo che mi venisse dimostrata l'attendibilità storica, geografica, linguistica e culturale del Libro di Mormon. Ma quando mi sono concentrato su quello che insegna riguardo al Vangelo di Gesù Cristo e alla sua missione salvifica, ho cominciato a ottenere una testimonianza della sua veridicità. Un giorno, mentre leggevo il Libro di Mormon in camera mia, mi sono fermato, mi sono inginocchiato e ho offerto una preghiera sincera. Ho sentito distintamente che il Padre Celeste sussurrava al mio spirito che la Chiesa e il Libro di Mormon erano senza dubbio veri. Quei 3 anni e mezzo in cui ho ricominciato a interessarmi alla Chiesa mi hanno indotto a ritornare con tutto il cuore, in maniera convinta, alla sua veridicità. Se dedicheremo del tempo a leggere e meditare il Libro di Mormon con umiltà, come ha fatto il mio amico, e presteremo orecchio ai dolci frutti dello Spirito, ne riceveremo la testimonianza che desideriamo. Il Libro di Mormon è uno dei doni più preziosi che Dio ci ha dato. È sia una spada che uno scudo. Manda la parola di Dio in battaglia a combattere per i cuori dei giusti ed è il principale difensore della verità. Come membri della Chiesa non solo abbiamo il privilegio di difendere il Libro di Mormon, ma abbiamo anche l'opportunità di sferrare l'attacco, ossia predicare con potere la dottrina divina che contiene e rendere testimonianza del fatto che è un supremo testamento di Gesù Cristo. Attesto solennemente che il Libro di Mormon fu tradotto mediante il potere e il dono di Dio. È la potente testimonianza di Dio della divinità di Gesù Cristo, della chiamata profetica di Joseph Smith e dell'assoluta verità di questa Chiesa. Prego che diventi la chiave di volta della nostra testimonianza, così che si potrà dire di noi, come fu detto dei Lamaniti, non se ne allontanarono mai, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un giorno di giugno del 1994 stavo tornando freneticamente a casa in auto dal lavoro per guardare in TV la partita di calcio della nostra nazionale ai mondiali. Poco dopo aver cominciato il mio viaggio, ho visto da lontano un uomo disabile che sul marciapiede procedeva velocemente sulla sua sedia a rotelle, decorata con la nostra bandiera brasiliana. In quel momento ho capito che anche lui stava andando a casa a guardare la partita. Quando le nostre strade si sono incrociate e i nostri sguardi si sono incontrati, per una frazione di secondo mi sono sentito profondamente unito a quell'uomo. Stavamo andando in direzioni diverse, non ci conoscevamo, avevamo chiaramente situazioni sociali e fisiche differenti. Tuttavia, in quel preciso istante, la nostra medesima passione per il calcio e l'amore per il nostro paese ci hanno fatto sentire come se fossimo una cosa sola. Oggi, dopo decenni, riesco ancora a vedere quello sguardo e a sentire quel legame forte con quell'uomo. In fin dei conti, quell'anno abbiamo vinto quella partita e i mondiali. Nella Chiesa, nonostante le nostre differenze, il Signore si aspetta che siamo uniti. In Dottrina e Alleanze ha detto: siate uno, e se non siete uno, non siete miei. Quando entriamo in una cappella o in un tempio per rendere il culto insieme, dobbiamo lasciarci dietro le nostre differenze, tra cui la razza, la condizione sociale, le preferenze politiche e i successi accademici e professionali, e concentrarci invece sugli obiettivi spirituali che abbiamo in comune. Insieme cantiamo inni, meditiamo sulle stesse alleanze durante il sacramento, diciamo simultaneamente un sonoro Amen alla fine dei discorsi, delle lezioni e delle preghiere, il che significa che concordiamo congiuntamente con quello che è stato detto. Queste cose che facciamo collettivamente contribuiscono a creare un senso di unità all'interno della congregazione. Tuttavia, ciò che davvero determina, consolida o distrugge la nostra unità è il modo in cui agiamo quando siamo lontani dagli altri membri della Chiesa. Come tutti sappiamo, è normale e inevitabile che prima o poi si parli gli uni degli altri. A seconda di quello che decidiamo di dire gli uni degli altri, le nostre parole avranno i nostri cuori legati in unità, come insegnò Alma presso le Acque di Mormon, oppure intaccheranno l'amore, la fiducia e la buona volontà che devono esistere tra noi. Ci sono commenti che distruggono silenziosamente l'unità. Commenti tipo: è vero, è un bravo vescovo, ma avreste dovuto vederlo quando era giovane. Una versione più costruttiva di questo commento potrebbe essere: il vescovo è proprio bravo e negli anni ha raggiunto una grande maturità e una grande saggezza. Spesso etichettiamo permanentemente le persone dicendo cose come: la nostra presidentessa della società di soccorso è una causa persa, è così testarda. Al contrario, potremmo dire: la presidentessa della società di soccorso ultimamente è un po' meno flessibile. Forse sta attraversando un momento difficile. Diamole una mano e sosteniamola. Fratelli e sorelle, non abbiamo alcun diritto di ritrarre qualcuno, soprattutto all'interno della cerchia della Chiesa, come un prodotto finito di scarsa qualità. Piuttosto, le nostre parole sul prossimo dovrebbero riflettere il fatto che crediamo in Gesù Cristo e nella sua espiazione, e che in Lui e grazie a Lui possiamo sempre cambiare in meglio. Alcuni iniziano a criticare ed entrano in antagonismo con i dirigenti e con i membri della Chiesa per delle inezie. Questo fu il caso di Simon Schrider, un uomo che si unì alla Chiesa nel 1831. Dopo aver letto una rivelazione che lo riguardava, rimase perplesso nel vedere che il suo cognome era stato scritto erroneamente Rider con la vocale I invece che con la lettera Y. La sua reazione a questo evento contribuì a fargli avere dei dubbi sul profeta e alla fine lo portò a perseguitare il profeta e a lasciare la Chiesa. È probabile, inoltre, che ci capiterà di venire in qualche modo corretti dai nostri dirigenti ecclesiastici, il che sarà una prova di quanto sia solido il nostro senso di unità con loro. Avevo solo 11 anni, ma ricordo, 44 anni fa, che la casa di riunione dove si recava la mia famiglia fu sottoposta a una ristrutturazione massiccia. Prima che tale impresa avesse inizio, ci fu una riunione durante la quale i dirigenti locali e di area discussero in che modo i membri avrebbero contribuito col proprio lavoro a quell'opera. Mio padre, che in passato aveva presieduto a quella unità per anni, espresse la sua chiara opinione secondo cui questo lavoro dovesse essere fatto da un professionista edile e non da dilettanti. Non solo la sua opinione fu bocciata, ma venimmo a sapere che in quell'occasione egli fu rimproverato severamente e pubblicamente. Stiamo parlando di un uomo che era molto devoto alla Chiesa ed era anche un veterano della Seconda Guerra Mondiale in Europa, abituato a resistere e a combattere per ciò in cui credeva. Qualcuno avrebbe potuto chiedersi quale reazione avrebbe potuto avere dopo questo episodio. Avrebbe continuato a sostenere la sua opinione e a opporsi alla decisione che era già stata presa? Nel nostro rione avevamo già visto famiglie che erano diventate più deboli nel Vangelo e avevano smesso di venire alle riunioni perché non riuscivano a provare un senso di unità con i dirigenti. Avevamo anche visto molti dei nostri amici della primaria non rimanere fedeli durante l'adolescenza perché i loro rispettivi genitori trovavano sempre da ridire sui membri della Chiesa. Mio padre, però, decise di rimanere unito agli altri santi. E alcuni giorni dopo, quando i membri del rione si riunirono per dare una mano nella costruzione, invitò la nostra famiglia ad andare con lui alla casa di riunione per metterci a disposizione ed essere di aiuto in ogni modo possibile. Avrei voluto chiedergli: «Papà, perché stiamo andando ad aiutare nella costruzione se non condividevi il fatto che se ne occupassero i membri?» Tuttavia, dal suo sguardo, decisi che volevo essere vivo e vegeto per la ridedicazione. Così, fortunatamente, decisi di stare zitto e di andare a dare una mano nell'edificio. Mio padre non vide mai la cappella finita, poiché morì prima della fine di quest'opera. Tuttavia, la nostra famiglia continuò a fare la sua parte fino al completamento. E questo ci fece sentire uniti a lui, agli altri membri della Chiesa, ai dirigenti e soprattutto al Signore. Subito prima della sua straziante esperienza nel Getsemani, mentre pregava il Padre per i suoi apostoli e per tutti i santi, Gesù disse che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te. Fratelli e sorelle, attesto che quando decidiamo di essere uno con i membri e con i dirigenti della Chiesa, sia quando siamo riuniti, sia soprattutto quando siamo distanti, noi sentiamo anche un senso di unità ancora più perfetto con il Padre Celeste e con il Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Prima di cominciare, essendo tutti costernati per gli uragani e le altre catastrofi, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato il loro aiuto in questa occasione. A ottobre 2006 ho pronunciato il primo discorso alla conferenza generale. Sentivo che un messaggio importante per la Chiesa a livello mondiale avrebbe dovuto includere la dichiarazione «Il Signore si fida di noi». Egli davvero si fida di noi in molti modi. Ci ha dato il Vangelo di Gesù Cristo e in questa dispensazione ce ne ha dato la pienezza. Ci ha affidato l'autorità del sacerdozio completa delle chiavi per farne un uso corretto. Con tale potere possiamo benedire, servire, ricevere e stipulare alleanze. Ci ha affidato la sua chiesa restaurata, incluso il Sacro Tempio. Ha affidato ai suoi servitori il potere di suggellamento per legare sulla terra e nei cieli. Si fida di noi al punto da farci essere i genitori e gli insegnanti dei suoi figli e gli affidatari del loro benessere qui sulla terra. Dopo questi anni di servizio come autorità generale, dichiaro con ancora maggiore sicurezza che egli si fida di noi. La domanda di questa conferenza è: noi ci fidiamo di lui? Il presidente Thomas S. Monson ricorda spesso: confidati nell'Eterno con tutto il cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimar savio da te stesso. Ci fidiamo del fatto che i suoi comandamenti sono per il nostro bene? Che i suoi dirigenti, seppur imperfetti, ci guidano bene? Che le sue promesse sono solide? Del fatto che il Padre Celeste e Gesù Cristo ci conoscono e vogliono aiutarci? Anche nel pieno delle prove, delle sfide, dei momenti duri, continuiamo a fidarci di Lui? Guardandomi indietro, alcune delle lezioni migliori le ho imparate nei momenti più difficili. Che fosse da giovane, in missione, all'inizio di una nuova carriera, sforzandomi di onorare le mie chiamate o allevando una famiglia numerosa. Sembra chiaro che le difficoltà sono un bene. Le difficoltà ci rendono più forti, ci rendono umili e ci danno modo di metterci alla prova. I nostri amati pionieri con i carretti a mano arrivarono a conoscere Dio nelle loro condizioni estreme. Come mai Nefi e i suoi fratelli impiegarono 2 capitoli per ottenere le tavole di bronzo e soltanto 3 versetti per arruolare nella loro causa la famiglia di Ismaele? Sembra che il Signore volesse rafforzare Nefi tramite gli sforzi compiuti per ottenere le tavole. Le cose difficili della nostra vita non dovrebbero essere una sorpresa. Una delle prime alleanze che facciamo con il Signore è quella di vivere la legge del sacrificio. Per sua definizione, sacrificio implica la rinuncia a qualcosa di desiderabile. Con l'esperienza comprendiamo che si tratta di un piccolo prezzo da pagare in relazione alle benedizioni che ne derivano. Il profeta Joseph Smith disse che una religione che non richiede il sacrificio di ogni cosa non avrà mai il potere sufficiente a produrre la fede necessaria per la vita e la salvezza. I membri della divinità non sono estranei alle cose difficili. Dio Padre ha sacrificato suo figlio unigenito alla terribile sofferenza dell'espiazione, che incluse la morte per crocifissione. Le scritture insegnano che Gesù Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Egli patì volontariamente l'agonia dell'espiazione. Lo Spirito Santo deve essere longanime per ispirarci, avvisarci e guidarci, nonostante venga a volte ignorato, malinterpretato o dimenticato. Le difficoltà fanno parte del piano del Vangelo. Uno degli scopi di questa vita è essere messi alla prova. Poche persone hanno sofferto pene più immeritate del popolo di Alma, che fuggì dal malvagio re Noè solo per diventare schiavo dei Lamaniti. Tramite le suddette prove, il Signore ha insegnato a quella gente che egli castiga il suo popolo e mette alla prova la sua pazienza e la sua fede. Il Signore insegnò a Joseph Smith a sopportare bene durante quei terribili giorni trascorsi nel carcere di Liberty. E se lo avesse fatto, questa era la sua promessa: tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Il presidente Monson ha implorato: prego che sceglieremo sempre ciò che è giusto, anche se difficile, invece di ciò che è sbagliato perché è facile. Parlando dei templi, ha detto che nessun sacrificio è troppo grande, nessun prezzo troppo alto, nessun sforzo troppo difficile per poterne ricevere le benedizioni. Nel mondo della natura, le difficoltà fanno parte del cerchio della vita. Per un pulcino è difficile bucare il guscio dell'uovo da cui uscire. Se qualcuno tenta di facilitarlo, però, il pulcino non sviluppa la forza necessaria per vivere. In maniera simile, la fatica compiuta da una farfalla per liberarsi dal bozzolo la rende più forte per affrontare la vita che la attende. Tramite questi esempi, vediamo che le difficoltà sono la costante. Tutti abbiamo delle sfide. La nostra reazione di fronte alle difficoltà è la variabile. A un certo punto nel Libro di Mormon alcune persone soffrirono grandi persecuzioni e molte afflizioni. Come reagirono? Essi digiunarono e pregavano spesso e divennero sempre più forti nell'umiltà, sempre più fermi nella fede in Cristo, fino a riempire la loro anima di gioia e di consolazione. Un altro esempio è venuto dopo anni di guerra. A causa della lunghissima durata della guerra tra Nefiti e Lamaniti, molti si erano induriti e molti si erano inteneriti a motivo delle loro afflizioni, tanto che si umiliarono dinanzi a Dio. Ognuno di noi sceglie la propria reazione alle difficoltà. Prima di questa chiamata ero un consulente finanziario a Houston, in Texas. Per gran parte del mio lavoro avevo a che fare con molti milionari a capo della propria impresa. Quasi ognuno di loro aveva creato la propria azienda di successo partendo dal nulla e lavorando molto duramente. La cosa che più mi rattristava era quando alcuni di loro dicevano di voler facilitare le cose ai propri figli. Non volevano che essi soffrissero come loro. In altre parole, avrebbero privato i rispettivi figli proprio della cosa che aveva portato loro ad avere successo. Al contrario, conosco una famiglia che ha preferito un approccio diverso. I genitori hanno tratto ispirazione dall'esperienza di J.C. Penney, al cui padre ha comunicato, una volta raggiunti gli 8 anni di età, che avrebbe dovuto cavarsela da solo finanziariamente. Essi hanno esercitato la propria versione. Una volta diplomatosi, ciascun figlio avrebbe dovuto cavarsela da solo finanziariamente da quel momento in poi, sia per l'istruzione che per il proprio mantenimento finanziario. Una vera autosufficienza. Fortunatamente, i figli hanno reagito in maniera saggia. Hanno tutti terminato il college e molti di loro hanno anche conseguito la laurea di primo livello e l'hanno fatto cavandosela da soli. Non è stato facile, ma ce l'hanno fatta grazie al duro lavoro e alla fede. La domanda è: noi ci fidiamo di lui? Questa domanda potrebbe essere riformulata meglio in: abbiamo fede per fidarci di lui? Abbiamo fede per fidarci delle promesse della decima, ovvero che il 90% delle nostre entrate più l'aiuto del Signore andrà meglio per noi che con il 100% delle nostre entrate annuali cavandocela da soli? Abbiamo fede sufficiente per aver fiducia nel fatto che Egli eserciterà nelle nostre afflizioni? Ci visiterà le nostre afflizioni, che combatterà contro chi è nostro nemico e consacrerà le nostre afflizioni per il nostro bene. Eserciteremo la fede necessaria per obbedire ai suoi comandamenti, così che egli possa benedirci sia materialmente che spiritualmente, e persevereremo con fede fino a che alla fine egli possa ricevederci alla sua presenza. Fratelli e sorelle, possiamo avere fede per fidarci di lui. Egli vuole ciò che è meglio per noi. Esaudirà le nostre preghiere, manterrà le sue promesse. Ha il potere di mantenere le sue promesse. Egli conosce ogni cosa e, cosa più importante, egli sa cosa è meglio. Il mondo in cui viviamo oggi è difficile. La malvagità sta dilagando, la corruzione tocca ogni nazione, il terrorismo, la disoccupazione, le malattie, i disastri naturali, le guerre civili, i governanti dispotici, eccetera. Che cosa possiamo fare? Dobbiamo fuggire o combattere? Qual è la scelta giusta? Possono essere pericolose entrambe. Per George Washington e i suoi eserciti fu pericoloso combattere, ma per i nostri pionieri fu pericoloso fuggire. Per Nelson Mandela fu pericoloso battersi per la libertà. È stato detto che, perché il male trionfi, basta solo che le persone buone non facciano niente. Qualunque cosa facciamo, non dovremmo prendere decisioni né agire spinti dalla paura. Invero, il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza. Avete notato che l'espressione «non temete» viene enfatizzata in tutte le scritture? Il Signore mi ha insegnato che lo scoraggiamento e la paura sono strumenti dell'avversario. La risposta del Signore ai momenti difficili è andare avanti con fede. Ciascuno di noi potrebbe avere un'opinione diversa in merito a cosa è difficile. Alcuni trovano difficile pagare la decima quando i soldi bastano a malapena. A volte i dirigenti trovano difficile aspettarsi che le persone indigenti paghino la decima. Per alcuni di noi potrebbe essere difficile andare avanti con fede per sposarsi o mettere su famiglia. Altri trovano difficile essere contenti delle cose che il Signore ha concesso loro. Potrebbe essere difficile essere contenti della nostra chiamata attuale. La disciplina della Chiesa potrebbe sembrare difficile da affrontare, ma per alcuni decreta l'inizio del vero processo di pentimento. A prescindere da quale sia il problema, le difficoltà possono essere un bene per chi va avanti con fede e confida nel Signore e nel suo piano. Fratelli e sorelle, attesto che i dirigenti seduti alle mie spalle sono chiamati da Dio. Il loro desiderio è servire il Signore al meglio e aiutarci a fissare il Vangelo nel nostro cuore. Voglio loro molto bene e li sostengo. Amo il nostro Salvatore Gesù Cristo. Trovo stupefacente che Egli abbia amato noi e il Padre al punto da diventare il nostro Salvatore e Redentore e che, facendolo, abbia dovuto soffrire fino a tremare per il dolore e sanguinare da ogni poro e soffrire sia nel corpo che nello spirito. Tuttavia, pur dovendo affrontare la necessità di questa terribile prospettiva, egli disse al Padre: «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Esulto nelle parole dell'angelo: «Egli non è qui, poiché è risuscitato». Il suo esempio è davvero la via, la verità e la vita. Solo seguendo quell'esempio possiamo trovare pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Il mio desiderio più grande è poter stare al fianco di Moroni, quale vero discepolo di Gesù Cristo, e udire un giorno dalle sue labbra: va bene, buono e fedel servitore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare "S'approssima il tempo". Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare gli anziani Adilson de Paula Pareja, Ian Sardern e José L. Alonso de 70. Al termine dei loro discorsi il coro canterà "Se il Salvatore fosse al mio fianco".
This is the 187th semi-annual Tesima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Quando avevo circa 7 anni, chiesi a mia madre: quando moriremo e andremo in cielo, tu resterai sempre la mia mamma? Non si aspettava una domanda del genere, ma mi rispose come meglio poté in base alla conoscenza che aveva. Mi disse: no, in cielo saremo fratello e sorella, non sarò tua madre. Non era la risposta che speravo. Qualche tempo dopo quella breve conversazione, due giovani giunsero al cancello della nostra casa. Per qualche miracolo, mio padre permise loro di entrare. Dissero di essere missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questi anziani, è così che imparammo a chiamarli, cominciarono a insegnare alla nostra famiglia. Ricordo chiaramente i sentimenti di gioia ed emozione che provavamo ogni volta che entravano in casa nostra. Ci dissero che un ragazzo era andato in un bosco per chiedere a Dio quale fosse la vera chiesa e che aveva visto Dio e Gesù Cristo. Gli anziani ci mostrarono l'illustrazione di quella visione e quando la vidi seppi che Joseph Smith aveva davvero visto Dio Padre e Gesù Cristo. I missionari dissero che grazie a quella visione sulla terra c'era di nuovo la vera chiesa di Gesù Cristo. Essi ci insegnarono anche il piano divino di felicità e risposero alle domande sulla religione che la mia famiglia poneva loro. Ci insegnarono che le famiglie possono davvero stare insieme per sempre dopo questa vita, con i ruoli di padre, madre, figli e figlie. La mia famiglia fu battezzata. A volte la strada che portò a cambiare vecchie abitudini, ad abbandonare tradizioni e a diventare membri attivi della Chiesa non era priva di ostacoli. Ma grazie alla misericordia e all'amore di Dio e con l'aiuto di molti dirigenti e di molti membri, superammo i primi difficili anni. Milioni di persone che si sono già unite alla Chiesa, così come le tante che ogni settimana si convertono e vengono battezzate, hanno ottenuto una testimonianza della prima visione. Lo Spirito Santo può ribadire questa testimonianza a ciascuno di noi quando cerchiamo di vivere le semplici verità del Vangelo di Gesù Cristo. La prima visione è il profeta Joseph Smith hanno portato alla luce ulteriore conoscenze e verità essenziali per la nostra felicità in questa vita e per raggiungere l'esaltazione alla presenza di Dio. Parlerò di tre delle verità che abbiamo ottenuto grazie al fatto che un ragazzo si è inginocchiato in preghiera sincera, verità in base alle quali noi dobbiamo agire. Una verità essenziale che impariamo dalla prima visione dal profeta Joseph Smith è che Dio chiama profeti, veggenti e rivelatori per istruirci, dirigerci, avvertirci e guidarci. Questi uomini sono i portavoci di Dio sulla terra, con l'autorità di parlare e di agire nel nome del Signore. Seguendo rigorosamente le loro indicazioni, saremo protetti e riceveremo benedizioni preziose durante la nostra vita su questa terra. Quando ero un giovane missionario ritornato, single e studente alla Brigham Young University, partecipai a una sessione del sacerdozio alla conferenza generale nel tabernacolo della Piazza del Tempio. Il presidente Ezra Taft Benson, allora presidente della Chiesa, sollecitò tutti i missionari ritornati a prendere il matrimonio seriamente e a renderlo una delle priorità più importanti nella propria vita. Dopo quella sessione, sapevo che ero stato chiamato al pentimento e che dovevo agire in base all'indicazione del profeta. Perciò decisi di tornare nel mio paese d'origine, il Brasile, e di cercare moglie. Prima di partire per il Brasile per uno stage di 2 mesi, chiamai mia madre e alcuni amici e creai una lista di circa 10 ragazze. Ognuna delle quali era una moglie potenziale. Una volta in Brasile, dopo molte riflessioni e molte preghiere, incontrai e frequentai una delle ragazze della lista. Mi ci fidanzai e fissai la data delle nozze. La frequentazione e il fidanzamento non furono da record come per gli studenti di Provo, nello Utah, ma per gli standard brasiliani fu veloce. Qualche mese più tardi sposai Elaine. È è l'amore della mia vita. È una benedizione preziosa. Non sto suggerendo che tutti dovrebbero compilare una lista del genere, ma suggerisco, forse è più di un suggerimento, di agire sempre quando parlano i nostri profeti viventi. Il profeta di oggi, di Dio, è il presidente Thomas S. Monson. Se seguiremo le sue indicazioni con esattezza, saremo benedetti. Un'altra verità che impariamo grazie alla prima visione al profeta Joseph Smith è la vera natura di Dio. Pensate a quanto siamo benedetti a sapere che Dio è un essere con un corpo di carne e ossa, tangibile come il nostro, che possiamo adorare un Dio reale, che possiamo comprendere e che si è mostrato e rivelato insieme a suo figlio, ai suoi profeti, siano essi antichi o di questi ultimi giorni. È un Dio che ascolta e risponde alle nostre preghiere. Un Dio che ci guarda dai cieli e che si preoccupa costantemente del nostro benessere spirituale e temporale. Un Dio che ci ha dato l'arbitrio per decidere da soli di seguirlo e obbedire ai suoi comandamenti senza coercizione. Un Dio che ci benedice e ci permette di affrontare le prove in modo che possiamo crescere e diventare simili a Lui. Egli è un Dio amorevole che ha fornito un piano attraverso cui possiamo goderci la felicità in questa vita e nell'eternità. Dalla prima visione dal profeta Joseph Smith abbiamo ricevuto la conoscenza della realtà e della sacra missione del Signore Gesù Cristo, il quale è la pietra angolare della nostra religione. Poiché la morte fu portata nel mondo, come è certo che ora viviamo, tutti noi un giorno moriremo. Uno degli effetti della morte sarebbe la perdita permanente del nostro corpo fisico. Non potremmo fare nulla per rivendicarlo. Inoltre, poiché tutti noi pecchiamo durante la nostra vita sulla terra, non potremmo mai tornare alla presenza del nostro Padre Celeste. Riuscite a immaginare le conseguenze di essere privati della presenza di Dio e di non poter avere nuovamente un corpo? Per liberarci dalla morte e dal peccato era necessario un Salvatore e Redentore. Sotto la direzione del Padre Celeste, Gesù Cristo è venuto sulla terra, ha sofferto, è morto sulla croce ed è risorto in modo che anche noi possiamo risorgere. E se ci pentiamo con sincerità, stringiamo le sacre alleanze e vi teniamo fede, possiamo essere di nuovo alla presenza di Dio. Giacobbe spiegò: «Oh, com'è grande la bontà del nostro Dio, che ci prepara una via per sfuggire alla stretta di questo orribile mostro. Sì, quel mostro, morte e inferno, che io chiamo la morte del corpo e anche la morte dello spirito». Gesù è il Messia promesso, il legislatore, il Santo di Israele, il nostro Signore, il nostro Redentore, il nostro Re, il nostro tutto. Prego che possiamo tutti continuare ad agire in base a queste verità essenziali e a questa conoscenza, offrendo la nostra obbedienza a Dio e al suo benamato figliuolo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un giorno, di mattina presto, vidi un bruco affamato e ben mimetizzato fermo su un bellissimo rosaio. Guardando alcuni germogli senza foglie, sarebbe stato chiaro perfino a un osservatore superficiale che il bruco si era fatto strada masticando nelle tenere foglie con le sue mandibole implacabili. Allegoricamente, non potei fare a meno di pensare che esistono persone simili a questi bruchi. Si possono trovare ovunque nel mondo e alcune sono camuffate talmente bene che possiamo permettere loro di entrare nella nostra vita e, prima che ce ne rendiamo conto, divorano le nostre radici spirituali, quelle dei nostri familiari e dei nostri amici. Viviamo in un'epoca in cui abbondano informazioni sbagliate su ciò in cui crediamo. Di questi tempi non riuscire a proteggere e rafforzare le nostre radici spirituali significa permettere che vengano consumate da chi ha l'intento di distruggere la nostra fede in Gesù Cristo e la nostra certezza nella sua Chiesa restaurata. All'epoca del Libro di Mormon era Zedron che cercava di distruggere la fede dei credenti. Le sue azioni e le sue parole erano un'insidia dell'avversario che egli tese per prendere il popolo, per poterlo assoggettare a lui, per poterlo accerchiare con le sue catene. Quelle stesse insidie esistono anche oggi e se non saremo spiritualmente vigili e non costruiremo delle fondamenta sicure sul nostro Redentore, potremo trovarci legati con le catene di Satana e condotti con cura lungo i sentieri proibiti di cui si parla nel Libro di Mormon. Ai suoi tempi, l'Apostolo Paolo fece risuonare un avvertimento che è valido anche per noi oggi. Io so che fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Questo suo avvertimento e quelli dei nostri profeti apostoli ci ricordano che dobbiamo fare tutto quello che possiamo per rafforzarci spiritualmente contro i messaggi avversi e ingannevoli. Quando visito i rioni e i rami della Chiesa, vengo edificato da quello che vedo, che ascolto e che provo quando i santi reagiscono positivamente e con fede agli insegnamenti del Salvatore e dei suoi servitori. L'aumento dell'osservanza della domenica è solo uno degli esempi di come i membri si stanno rafforzando spiritualmente, prestando ascolto alle esortazioni profetiche. Un ulteriore rafforzamento si può vedere chiaramente nell'aumento del lavoro di tempio e di storia familiare, quando le famiglie radunano i propri antenati tramite le ordinanze del tempio. Le nostre radici spirituali vanno più a fondo quando la preghiera personale e la preghiera familiare sincere diventano la roccaforte della nostra fede, quando ci pentiamo quotidianamente, cerchiamo la compagnia dello Spirito Santo, impariamo dal nostro Salvatore e dai suoi attributi e ci sforziamo di diventare come Lui. Il nostro Salvatore Gesù Cristo è la luce del mondo e ci invita a seguirlo. Dobbiamo guardare sempre a Lui, soprattutto nelle notti oscure e turbolente in cui, come una coltre sempre più avvolgente, si insinua la tempesta del dubbio e dell'incertezza. Se le dita puntate provenienti dall'altra parte del fiume d'acqua, dove si erge un edificio grande e spazioso, sembrano essere dirette contro di voi in un atteggiamento derisorio, umiliante e accattivante, vi chiedo di allontanarvi subito, in modo da non essere persuasi con mezzi astuti e subdoli a separarvi dalla verità e dalle sue benedizioni. Tuttavia, limitarsi a questo non sarà sufficiente in quest'epoca in cui vengono dette, scritte e raffigurate cose perverse. L'anziano Robert D. Hales ci ha insegnato che se non siete completamente impegnati a mettere in pratica il Vangelo, vivendolo con tutto il vostro cuore, facoltà, mente e forza, non potete generare abbastanza luce spirituale per respingere le tenebre. Di certo, desiderare di seguire Gesù Cristo, la luce del mondo, significa che dobbiamo agire in base ai Suoi insegnamenti. Quando mettiamo in pratica la parola di Dio, siamo spiritualmente rafforzati, fortificati e protetti. Maggiore è la luce della nostra vita, minori saranno le ombre. Tuttavia, anche se ci troviamo in piena luce, siamo esposti a persone e a commenti che dipingono in maniera errata ciò in cui crediamo e mettono alla prova la nostra fede. L'Apostolo Giacomo scrisse che la prova della nostra fede produce costanza. Sulla base di questa visione, l'Apostolo Neil A. Maxwell insegnò che un discepolo paziente non si sorprenderà né andrà in prezzi quando la Chiesa sarà rappresentata in modo errato. Sorgono domande sulla storia della Chiesa e su ciò in cui crediamo. Bisogna prestare molta attenzione a dove ci rivolgiamo per trovare le risposte corrette. Non otteniamo niente esplorando i punti di vista e le opinioni di chi è meno informato o è disilluso. Il miglior consiglio è stato dato dall'Apostolo Giacomo: se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio. Prima di chiedere a Dio bisogna studiare con attenzione, perché siamo sotto il mandato scritturale di cercare nei libri migliori parole di saggezza, di cercare l'istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante la fede. Vi è grande abbondanza di questi libri, scritti da dirigenti della Chiesa ispirati dal cielo e da studiosi di dottrina e di storia della Chiesa autorevoli, sicuri e affidabili. Detto questo, niente supera la grandiosità della parola di Dio rivelata contenuta nelle scritture canoniche. Da quelle sottili pagine colme di conoscenza spirituale, impariamo la verità tramite lo Spirito Santo e in tal modo otteniamo più luce. Il presidente Monson ci ha implorato di studiare ogni giorno il libro di Mormon con l'aiuto della preghiera. Diversi anni fa, quando servivo come presidente della missione di Suva nelle Fiji, alcuni missionari vissero un'esperienza che rafforzò in loro il potere di conversione del libro di Mormon. Un giorno caldo e umido, due missionari raggiunsero una casa di un piccolo insediamento di Labasa. Venne loro aperta la porta da un uomo segnato dalle intemperie che ascoltò i missionari rendere testimonianza della veridicità del libro di Mormon. Gliene diedero una copia e lo invitarono a leggere e a pregare per sapere, come loro, che è la parola di Dio. La sua risposta fu laconica: domani tornerò a pesca, lo leggerò in mare, potrete farmi visita ancora quando sarò tornato. Mentre era via furono fatti dei trasferimenti e qualche settimana più tardi una nuova coppia di anziani tornò dal pescatore. A quel punto egli aveva letto tutto il libro di Mormon, aveva ricevuto una conferma della sua veridicità ed era ansioso di saperne di più. Quest'uomo era stato convertito dallo Spirito Santo, che aveva attestato la verità delle parole preziose contenute in ogni pagina di avvenimenti e di dottrine insegnate tanto tempo fa e preservate per i nostri giorni nel libro di Mormon. Questa stessa benedizione è a disposizione di ognuno di noi. La casa è un luogo ideale dove le famiglie possono studiare e condividere preziose chiavi di lettura delle scritture e delle parole dei profeti, oltre ad avere accesso al materiale della Chiesa su lds.org. Lì potrete trovare numerose informazioni su argomenti evangelici come la prima visione. Se studiamo dai libri migliori, siamo protetti contro le implacabili mandibole che cercano di rodere le nostre radici spirituali. Nonostante tutte le nostre preghiere, lo studio e le riflessioni, potrebbero rimanere comunque delle domande irrisolte, ma non dobbiamo permettere che questo estingua il tenue scintillio della fiamma della fede che è in noi. Queste domande sono un invito a sviluppare la nostra fede e non dovrebbero alimentare un momento passeggero di dubbio ingannevole. L'essenza stessa della religione è non avere una risposta certa per ogni domanda, perché questo è uno degli scopi della fede. A tal proposito, l'anziano Jeffrey R. Holland ci ha insegnato che quando tali momenti arrivano e sorgono i problemi, la soluzione dei quali non giunge immediatamente, attenetevi saldamente a ciò che già sapete e rimanete forti finché otterrete ulteriore conoscenza. Vediamo intorno a noi la gioia di molte persone che si ergono forti, nutrendo continuamente le proprie radici spirituali. La loro fede e la loro obbedienza bastano a dare loro una grande speranza nel Salvatore, e da questo nasce grande felicità. Queste persone non affermano di sapere ogni cosa, ma hanno pagato il prezzo necessario per sapere abbastanza da avere pace e vivere con pazienza mentre cercano di accrescere la propria conoscenza. Linea su linea, la loro fede è rinsaldata in Gesù Cristo ed esse si ergono forti come concittadine dei santi. Possa ognuno di noi vivere in modo che nella nostra vita non vi sia né ora né mai posto per le mandibole implacabili dei bruchi mimetizzati, così che rimarremo fermi nella fede in Cristo fino alla fine. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante l'ultima cena, il Salvatore diede ai Suoi discepoli un nuovo comandamento, dicendo: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. I discepoli del Salvatore ricevettero un nuovo comandamento per fare qualcosa in più, qualcosa di più grande, qualcosa di più divino. Questo nuovo comandamento e invito è riassunto nella frase chiave: com'io v'ho amati. L'amore è un sentimento di profonda devozione, interesse e affetto. L'esempio più grande dell'amore di Dio per i suoi figli si trova nell'espiazione infinita di Gesù Cristo. Giovanni disse: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. L'amore per Dio e per il prossimo è una caratteristica dei discepoli di Gesù Cristo. Alcuni anni fa, quando aveva 4 anni, il nostro nipote più grande, José, stava giocando con mia moglie. Mentre ridevano e si divertivano insieme, nostro nipote ha chiesto: «Nonna, tu mi vuoi bene?» Ella ha risposto: «Sì, José, ti voglio bene». Allora le ha fatto un'altra domanda: «Come fai a sapere che mi vuoi bene?» Ella gli ha spiegato i suoi sentimenti e gli ha anche detto tutto ciò che aveva fatto e che era disposta a fare per lui. Poi mia moglie ha posto a José le stesse domande, compresa la domanda profonda: «Come fai a sapere che mi vuoi bene?» Con una risposta innocente ma sincera, ha detto: «Ti voglio bene perché lo sento nel mio cuore». Il comportamento affettuoso di José nei confronti di sua nonna quel giorno e in generale dimostra che l'amore è una combinazione di azioni e di sentimenti profondi. Re Beniamino dichiarò: «Ed ecco, io vi dico queste cose affinché possiate imparare la saggezza, affinché possiate imparare che quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio». Nel mondo di oggi, in cui c'è tanta sofferenza per una serie di circostanze diverse, mandare un SMS con un emoji buffo o postare una bella immagine con le parole «ti voglio bene» è una cosa positiva e preziosa. Tuttavia, ciò che molti di noi devono fare è mettere da parte i propri dispositivi mobili e, rimboccatisi le maniche, aiutare coloro che hanno grande bisogno. L'amore senza il servizio è come la fede senza le opere, è morto. Il puro amore di Cristo, ovvero la carità, non solo ci ispira ad agire e a prestare servizio, ma ci ispira anche ad avere la forza di perdonare, a prescindere dalla situazione. Vorrei condividere un'esperienza che ha avuto un impatto sulla mia vita e l'ha cambiata. Ted e Sharon, i genitori di Cooper, mi hanno dato il permesso di raccontare quello che è successo alla loro famiglia più di 9 anni fa. Racconterò l'esperienza dal punto di vista di Ted, il padre di Cooper. Il 21 agosto 2008 era il primo giorno di scuola e i 3 fratelli maggiori di Cooper, Ivan, Garrett e Logan, erano tutti alla fermata dell'autobus in attesa di prendere ognuno il proprio. Cooper, che aveva 4 anni, era in bicicletta. Mia moglie, Sharon, era venuta a piedi. Mia moglie era dall'altro lato della strada e fece cenno a Cooper di attraversare. Nello stesso momento, un'auto svoltò a sinistra molto lentamente e mise sotto Cooper. Ricevetti una telefonata da un vicino che mi diceva che Cooper era stato investito da un'auto. Presi la mia auto e mi recai di corsa alla fermata dell'autobus per vederlo. Cooper era sdraiato sull'erba, aveva difficoltà a respirare, ma non aveva ferite visibili. Mi inginocchiai accanto a Cooper e lo incoraggiai dicendo cose come: «Andrà tutto bene, resisti». In quell'istante spuntò il mio capogruppo dei sommi sacerdoti, Nathan, con sua moglie. Ella suggerì che impartissimo a Cooper una benedizione del sacerdozio. Ponemmo le mani sulla sua testa. Non ricordo che cosa dissi nella benedizione, ma ricordo chiaramente di aver sentito la presenza di altri attorno a noi. E fu in quel preciso istante che seppi che Cooper stava per morire. Cooper fu trasportato in elicottero all'ospedale, ma poi, appunto, morì. Sentii che il Padre Celeste mi stava dicendo che le mie responsabilità terrene erano finite e che ora Cooper era sotto le sue cure. Riuscimmo a stare un po' con Cooper all'ospedale. Il personale lo preparò affinché potessimo tenerlo in braccio e salutarlo per l'ultima volta, permettendoci di rimanere con lui tra le nostre braccia per tutto il tempo che volevamo. Di ritorno a casa, io e mia moglie, affranta dal dolore, ci guardammo e iniziamo a parlare del ragazzo che era la guida dell'auto. Non lo conoscevamo, sebbene abitasse soltanto una traversa più in là e si trovasse nei confini del nostro rione. Il giorno seguente fu molto difficile per noi, dato che eravamo completamente sopraffatti dal dolore. Caddi in ginocchio e offrii la preghiera più sincera che avessi mai offerto. Chiesi al Padre Celeste, nel nome del mio Salvatore, di togliermi il dolore che mi sopraffaceva. Egli lo fece. Più tardi quel giorno, uno dei consiglieri della presidenza del nostro palo organizzò a casa sua un incontro tra noi, quel ragazzo, l'autista dell'auto, e i suoi genitori. Sharon e io aspettammo che il ragazzo e i suoi genitori arrivassero. Quando la porta si aprì, li incontrammo per la prima volta. Il mio vescovo mi sussurrò all'orecchio: «Vagli incontro». Sharon e io lo stringemmo in un grande abbraccio di gruppo. Piangemmo insieme per un tempo che sembrò molto lungo. Gli dicemmo che sapevamo che ciò che era accaduto era stato puramente un incidente. Fu un miracolo per me e Sharon che entrambi ci sentimmo in quel modo e che ancora ci sentiamo così. Per grazia di Dio fummo in grado di intraprendere il sentiero giusto, il sentiero ovvio, l'unico sentiero, e amare questo bravo ragazzo. Negli anni abbiamo legato molto con lui e con la sua famiglia. Egli ha condiviso i suoi traguardi più preziosi con noi. Siamo anche andati al tempio con lui quando si è preparato per partire in missione. Ted sa, senza ombra di dubbio, che il nostro Padre Celeste ci ama. Sa che essere capaci di perdonare e di liberarsi così di un fardello è tanto dolce quanto l'essere perdonati. Questa dolcezza scaturisce dall'emulare il nostro esempio per eccellenza. Nel Libro di Mormon, Alma dice del Salvatore: «Ed egli andrà, soffrendo pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie, e ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo». Fratelli e sorelle, che storia meravigliosa di vero amore e di vero perdono. Anche noi possiamo avere gioia e felicità quando serviamo e perdoniamo gli altri. Giorgi, un altro dei nostri nipoti, dice spesso: «Che tipo di famiglia siamo?» Ed egli stesso risponde: «Siamo una famiglia felice». Il presidente Thomas S. Monson ci ha consigliato quanto segue: «Esaminiamo la nostra vita e decidiamo di seguire l'esempio del Salvatore, essendo gentili, amorevoli e caritatevoli. So che il nostro Padre Celeste e suo Figlio, Gesù Cristo, ci amano e sono disposti ad aiutarci ad agire quando ci amiamo gli uni gli altri come essi ci hanno amati. So anche che servendo e perdonando gli altri con amore sincero possiamo essere guariti e ricevere la forza di superare le nostre difficoltà. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen».
Thank you.
Al termine di questa conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto una musica edificante. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo l'intervento dell'anziano Anderson, il coro concluderà la riunione cantando Israele, Dio ti chiama. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Evan Ashmutz dei 70 e la conferenza sarà aggiornata.
Per prima cosa alcune parole di conforto per i bambini. Sì, questa è l'ultima sessione e sì, io sono l'oratore finale. Di recente sono stato nel tempio di Provo City Center dove ho ammirato un dipinto intitolato La prima visione da lontano. Il dipinto ritrae la luce e il potere provenienti dal cielo quando il padre e il figlio visitarono il giovane Joseph Smith. Pur non facendo un confronto con quell'evento estremamente sacro che ha dato avvio alla restaurazione, posso figurarmi un'immagine simile in cui sono rappresentati la luce e il potere spirituale di Dio che discendono su questa conferenza generale e quello stesso potere e quella stessa luce che a loro volta si espandono nel mondo. Vi do la mia testimonianza che Gesù è il Cristo, che Egli guida gli affari di questa sacra opera e che la conferenza generale è una delle occasioni particolarmente importanti in cui Egli dà indicazioni alla sua Chiesa e a noi personalmente. Il giorno in cui fu organizzata la Chiesa, il Signore definì Joseph Smith un profeta, un veggente e un apostolo del Signore Gesù Cristo e disse alla Chiesa: poiché accoglierete la sua parola come se fosse dalla mia propria bocca, in tutta pazienza e fede. Poiché se fate queste cose, le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi. E il Signore Dio disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano scossi per il vostro bene e per la gloria del suo nome. In seguito, tutti i componenti della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli furono sostenuti e ordinati come profeti, veggenti e rivelatori. Ora, riunendoci sotto la direzione del presidente Thomas Monson, non vediamo l'ora di ascoltare la volontà del Signore, la mente del Signore, la voce del Signore ed il potere di Dio per la salvezza. Confidiamo in questa sua promessa, che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori è lo stesso. Nel tumulto e nella confusione del nostro mondo moderno, avere fiducia e credere nelle parole della prima presidenza del Quorum dei 12 Apostoli è vitale per la nostra crescita spirituale e per la nostra perseveranza. Ci siamo riuniti per questa meravigliosa conferenza. Milioni di santi degli ultimi giorni e altre persone di fede in più di 200 paesi, per un totale di oltre 93 lingue, assistono a queste sessioni o leggono i messaggi della conferenza. Veniamo qui dopo aver pregato ed esserci preparati. Molti di noi hanno preoccupazioni pressanti e domande serie. Vogliamo rinnovare la fede nel nostro Salvatore Gesù Cristo e rafforzare la nostra capacità di resistere alla tentazione e di evitare distrazioni. Veniamo per essere istruiti dall'alto. Per la prima presidenza e i dodici, che normalmente parlano a ciascuna conferenza, la grandissima responsabilità di preparare dei messaggi è sia un fardello ricorrente sia un incarico sacro. Anni fa, prima di servire come autorità generale, chiesi all'anziano Dellin H. Oaks se preparasse un discorso distinto per ciascuna conferenza di Palo. Rispose di no, ma aggiunse: ma i discorsi della conferenza generale sono diversi. Mi può capitare di scrivere la bozza 12 o 15 volte per essere sicuro di dire quello che il Signore vuole che dica. Quando e come arriva l'ispirazione per un discorso della conferenza generale? Dato che non viene assegnato alcun argomento specifico, ogni conferenza vediamo il cielo coordinare meravigliosamente i contenuti e i temi di verità eterna. Uno dei fratelli mi ha detto che il suo tema per questa conferenza gli è stato dato immediatamente dopo il discorso tenuto lo scorso aprile. Un altro, 3 settimane fa, ha menzionato il fatto che stava ancora pregando il Signore aspettando una risposta. Un altro ancora, interpellato sul tempo che c'era voluto per preparare un discorso particolarmente toccante, ha risposto 25 anni. Talvolta l'idea centrale può giungere in fretta, ma il contenuto e i dettagli richiedono ancora una lunga scalata spirituale. Il digiuno e la preghiera, lo studio e la fede fanno sempre parte del processo. Il Signore non vuole nessuna idea personale che attutisca la sua voce diretta ai santi. La guida per un discorso della conferenza generale spesso giunge la sera o nelle prime ore del mattino, quando il discorso è lontano dai pensieri della mente, improvvisamente, dei concetti inattesi, e a volte delle parole e delle frasi precise scorrono come pura rivelazione. Mentre ascoltate, i messaggi che ricevete possono avere un significato letterale, oppure possono assumere un significato su misura solo per voi. A una conferenza in cui ho parlato molti anni fa, ho raccontato di una frase che mi è giunta alla mente mentre mi domandavo se fossi pronto per svolgere una missione. La frase era: tu non sai tutto, ma sai abbastanza. Una ragazza presente a quella conferenza generale quel giorno mi ha detto che stava pregando riguardo una proposta di matrimonio, chiedendosi quanto bene conoscesse quel giovane. Quando ho pronunciato le parole «tu non sai tutto, ma sai abbastanza», lo Spirito le ha confermato che in realtà lei lo conosceva abbastanza. Ora sono felicemente sposati da molti anni. Vi prometto che se preparerete il vostro spirito e verrete con l'aspirazione di udire la voce del Signore, vi giungeranno nella mente pensieri e sentimenti che sono personalizzati apposta per voi. Li avete già ricevuti in questa conferenza, oppure li riceverete quando studierete i messaggi nelle prossime settimane. Il presidente Monson ha detto: dedicate del tempo a leggere i messaggi della conferenza, meditateli. Ho scoperto di riuscire a cogliere molto di più da questi sermoni ispirati quando li studio più profondamente. Gli insegnamenti della conferenza generale sono le riflessioni che il Signore vuole che teniamo presenti adesso e nei prossimi mesi. Il pastore va innanzi alle sue pecore e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Spesso la sua voce ci dice di cambiare qualcosa nella nostra vita. Egli ci invita a pentirci, ci invita a seguirlo. Pensate a queste dichiarazioni fatte durante questa conferenza. Presidente Eyring, attesto che Dio Padre vive e vuole che torniate a casa da Lui. Questa è la vera Chiesa del Signore Gesù Cristo. Egli vi conosce, Egli vi ama e veglia su di voi. Presidente Uchtdorf, attesto che quando intraprendiamo o proseguiamo il viaggio incredibile che conduce a Dio, la nostra vita migliora e il Signore si serve di noi in modi straordinari per benedire chi ci sta intorno e per far avverare i Suoi propositi eterni. Presidente Nelson, vi prometto che se vi immergerete quotidianamente nel Libro di Mormon, potrete essere vaccinati contro i mali di oggi, compresa addirittura la piega tenace della pornografia e altre dipendenze che intorpidiscono la mente. Anziano Oaks, attesto che il proclama sulla famiglia è una dichiarazione di verità eterna, la volontà del Signore per i Suoi figli che cercano la vita eterna. Anziano Ballard, che ha parlato pochi minuti fa, dobbiamo abbracciare i figli di Dio con compassione ed eliminare qualsiasi pregiudizio, inclusi razzismo, sessismo e nazionalismo. Attesto, dato che abbiamo un minuto in più, vorrei aggiungere Una piccola riflessione del presidente, dell'anziano Ailes. La prima presidenza ha detto all'anziano Ailes che lui poteva condividere un breve messaggio se se la fosse sentita, ma la sua salute non gliel'ha permesso. Ciò nonostante ha preparato un messaggio che ha terminato di preparare settimana scorsa e ha condiviso con me. Dato che il suo decesso è venuto poche ore fa, condivido tre dichiarazioni dal suo discorso che dicono: quando scegliamo di avere fede, siamo pronti a ergerci alla presenza di Dio. Dopo la crocifissione del Salvatore, egli è apparso alle persone che avevano una testimonianza in lui. Coloro che hanno rigettato la testimonianza dei profeti non poterono sostenere la presenza del Signore né guardarlo in faccia. La nostra fede ci prepara per stare alla presenza di Dio. Quanto generoso da parte del Signore di spingere il presidente Nelson a correre dal presidente Ailes durante questa sessione di conferenza in modo che potesse assisterlo mentre l'anziano Ailes lasciava questa terra. Prendo testimonianza che durante questa conferenza abbiamo sentito la voce del Signore. Non dovremmo preoccuparci quando le parole dei servitori del Signore vanno contro il pensiero del mondo, a volte contro il nostro modo di vedere. È sempre stato così. Mi inginocchio nel Tempio assieme ai miei fratelli, testimonio della bontà della loro anima. Il loro più grande desiderio è compiacere il Signore e aiutare i figli di Dio a ritornare alla sua presenza. I 70, il Vescovato, i dirigenti della società di soccorso, delle giovani donne, della primaria e di altre organizzazioni ausiliarie hanno apportato grandissima ispirazione a questa conferenza, come hanno fatto pure la bellissima musica e le preghiere devote. C'è un tesoro di guida celeste che aspetta di essere scoperto nei messaggi della conferenza generale. La prova per ciascuno di noi è come rispondiamo a ciò che udiamo, a ciò che leggiamo e a ciò che proviamo. Desidero raccontare un'esperienza sul rispondere alle parole profetiche tratta dalla vita del presidente Russell M. Nelson. Nel 1979, 5 anni prima della sua chiamata ad autorità generale, il fratello Nelson ha partecipato a una riunione tenutasi poco prima della conferenza generale. Il presidente Spencer W. Kimball ha invitato tutti i presenti ad allungare il passo nel portare il Vangelo al mondo intero. Tra i paesi che il presidente Kimball ha specificamente menzionato c'era la Cina, con la dichiarazione: dovremmo rendere servizio ai cinesi, dovremmo imparare la loro lingua, dovremmo pregare per loro e aiutarli. All'età di 54 anni, il fratello Nelson ha avuto la sensazione, durante quella riunione, di dover studiare il mandarino. Benché fosse un cardiochirurgo impegnato, si è messo subito al lavoro con un insegnante. Non molto tempo dopo aver iniziato a studiare questa lingua, a un convegno il dottor Nelson si è inaspettatamente trovato a sedere accanto a un noto chirurgo cinese, il dottor Wu Yingkai. Dato che aveva studiato il mandarino, il fratello Nelson ha iniziato una conversazione con il dottor Wu. Il desiderio del dottor Nelson di seguire il profeta ha fatto sì che il dottor Wu visitasse Salt Lake City e che il dottor Nelson si recasse in Cina per tenere conferenze ed eseguire operazioni chirurgiche. Il suo amore per il popolo cinese e l'amore e il rispetto di quest'ultimo per lui sono cresciuti. Nel febbraio del 1985, 10 mesi dopo la sua chiamata nel Quorum dei Dodici, l'anziano Nelson ha ricevuto una telefonata a sorpresa dalla Cina in cui lo si pregava di andare a Pechino per operare il debole cuore della cantante operistica più famosa della Cina. Incoraggiato dal presidente Inkley, l'anziano Nelson è tornato in Cina. L'ultima operazione chirurgica che egli ha eseguito è stata nella Repubblica Popolare Cinese. Appena 2 anni fa, nell'ottobre del 2015, il presidente Nelson è stato ancora una volta omaggiato con una dichiarazione ufficiale che lo nominava vecchio amico della Cina. Poi ieri abbiamo ascoltato il 93enne presidente Russell M. Nelson parlare di come alla passata conferenza di aprile il presidente Thomas S. Monson ha implorato ciascuno di noi di studiare ogni giorno il libro di Mormon con l'aiuto della preghiera e di meditarne gli insegnamenti. Proprio come ha fatto quando era un cardiochirurgo impegnato, prendendo lezioni di mandarino, il presidente Nelson ha seguito subito il consiglio del presidente Monson e l'ha messo in pratica nella sua vita. Oltre alla semplice lettura, ha detto di aver fatto un elenco di ciò che il libro di Mormon è, di ciò che afferma, di ciò che confuta, di ciò che adempie, di ciò che chiarisce e di ciò che rivela. È interessante che come un secondo testimone anche il presidente Eyring abbia parlato questa mattina della sua risposta all'ammonimento del presidente Monson. Ha detto: come molti di voi, ho ascoltato le parole del profeta come se mi fossero state dette dalla voce dell'Eterno. E sempre come molti di voi, ho deciso di obbedire a tali parole. Spero che possiamo vedere questi come esempi per la nostra vita. Prometto che se ascolterete la voce del Signore che vi è rivolta negli insegnamenti di questa conferenza generale e poi agirete in base a quei suggerimenti spirituali, sentirete su di voi la mano del cielo e la vita vostra e di chi vi circonda sarà benedetta. Durante questa conferenza abbiamo pensato al nostro caro profeta. Le vogliamo bene, presidente Monson. Chiudo con delle parole che lui ha pronunciato da questo pulpito. Nel lasciare questa conferenza, invoco le benedizioni del cielo su ciascuno di voi. Prego il Padre Celeste di benedire ciascuno di voi e le vostre famiglie, affinché possiate essere benedetti nelle vostre case, nelle vostre riunioni e in qualunque cosa facciate. Poi ha concluso dicendo: vi voglio bene, prego per voi, possa Dio benedirvi, possa la sua pace promessa essere con voi adesso e per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you.
Nostro caro Padre Celeste, giungendo alla fine di questa stupenda conferenza, il nostro cuore è pieno di amore e gioia per la meravigliosa luce che ci hai donato. Ti siamo grati per il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, e siamo grati per il suo ministero. E pensiamo a lui e preghiamo affinché le benedizioni possano giungere a lui e alla sua famiglia. Preghiamo per l'anziano Haynes e preghiamo per la sua famiglia. Ti siamo grati per coloro che sono stati unti, i fratelli che sono profeti, veggenti e rivelatori. E siamo grati per per le parole che loro hanno detto. E ti preghiamo di aiutarci mentre ci sforziamo di mettere in pratica queste cose nella nostra vita. Ti preghiamo affinché la luce di questa conferenza possa continuare a splendere. E ti ringraziamo per i messaggi che sono stati dati e per la musica che è stata ascoltata. Ti chiediamo ora di benedirci con la sicurezza e per l'opportunità di ascoltare le tue parole. E questo te lo lasciamo in nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Vi abbiamo trasmesso la 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.